Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, buongiorno. Qui Emanuela vi parla dalla solita finestra. Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi non sono da sola in studio. Qui con me c'è un amico. Si chiama Gianni Ottaviani e è venuto a trovarmi per parlare con noi di sé, della sua attività, della sua professione e anche delle attività che ha intrapreso recentemente. È un artista. Ha una formazione tradizionale d'artista perché ha fatto l'accademia, ha studiato con altri maestri e ha fatto esperienze diverse. Adesso poi ci racconterà lui qualcosa.
Il mio percorso artistico ha inizio alla fine degli anni 50 nelle Marche, con le prime mostre personali e con l'organizzazione di eventi artistici a carattere nazionale. Dagli anni 70 sono a Milano, dove mi sono diplomato all'Accademia di Belle Arti di Brera e ho aperto una galleria d'arte in via Cerro. Attualmente mi occupo della programmazione espositiva di una nuova galleria d'arte.
Ma questa nuova galleria d'arte dove si trova?
Si trova in zona abbastanza centrale, in piazza Sant'Agostino, qui a Milano.
E le persone che espongono, come le trovi?
Ma siamo alle prime mostre, quindi tramite conoscenze di amici. La prima mostra, ad esempio, che ho fatto è stata per una disegnatrice turca di disegni tradizionali della cultura turca, siccome ho fatto un'esperienza in Turchia con la Biennale di Ankara.
Poi magari di questo parliamo più avanti. Sì. Di questo artista qui ci puoi dire qualche cosa, perché so che si occupa di calligrafia.
Sì, ha un'esperienza sulla calligrafia che è una cosa molto tradizionale in Turchia, in quanto loro non potendo rappresentare le figure umane si rivolgevano più che altro al disegno, alla stilizzazione di fiori, piante, frutta e cose così. E questa ragazza è un'allieva di un famoso calligrafo turco, che è stato allievo della più grande calligrafa donna turca, che è una cosa già eccezionale, Richard Kunt, sulla quale è uscito recentemente un libro.
Il titolo di questo libro?
La notte dei calligrafi.
Da chi è edito questo libro?
È edito dalla Feltrinelli a novembre del 2005. È scritto dalla nipote di questa calligrafa che è morta qualche anno fa.
La calligrafia è un argomento che mi interessa moltissimo. Infatti avevo in programma poi di fare una trasmissione su questo per parlarne un pochino più diffusamente. Adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un po' di musica e poi ci parlerai un pochino più in dettaglio della tua opera.
You, baby. stay right here. Never fear, I will be all that you need. Never leave, 'cause baby, I believe in this love. Sweet love, tell me, calling out your name. I feel no shame, I'm in love. Sweet
Emanuela in studio insieme con Gianni Ottaviani. Vi ricordo che potete scrivere alla casella di posta, l'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Allora Gianni, se vuoi raccontarci un pochino più in dettaglio come hai cominciato a lavorare da artista e da dove sei partito.
Normalmente sono partito dall'esperienza figurativa, però questa formazione figurativa iniziale si è man mano evoluta verso forme sempre più disgreganti. La mia ricerca attuale, infatti, influenzata da esperienze nel campo dell'archeologia, è particolarmente incentivata sulla memoria, sulla frammentazione del ricordo, su quello che Freud chiamava archeologia dell'io. Così come avviene nell'archeologia tradizionale, il nostro percorso è nel ricordo frammentato, mai completo e mancante spesso di elementi qualificanti.
Ah, questa cosa è partita anche, ricordo, all'Accademia, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma noi siamo stati compagni d'Accademia. E vuoi dire qualcosa a proposito della cultura materiale?
Sì, anche sulla cultura materiale abbiamo fatto una bella esperienza di gruppo con gli amici dell'Accademia, con ricerche sui mulini a forza idraulica della Val d'Intervi, sulle fucine. È stata un'esperienza abbastanza qualificante per tutti.
Era venuto fuori anche un lavoro, diciamo, che si è poi proposto a livello internazionale, no?
Sì, sì, abbiamo realizzato mostre localmente nel Val d'Intervi, poi al Museo Archeologico di Milano, e mostra che è stata poi segnalata nel premio internazionale dei musei.
Era a Londra, no?
Sì,
se
sì.
Non ricordo male.
Sì, era un museo, un premio per i musei più qualificanti, per ricerche più originali.
Ecco, invece per quello che riguarda la tua opera di oggi, tutte queste esperienze, come sono confluite nei lavori che fai oggi?
Ma oggi, come dicevo, lavoro sulla frammentazione del ricordo.
Ci puoi descrivere una delle tue opere per far capire ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta?
Le mie opere generalmente sono polimateriche, con assemblaggi di vari materiali e tecniche miste, scultura, pittura, materiali poveri, ma l'unicum è rappresentato dalla frammentazione di questi materiali e dalla lacerazione delle figure umane realizzate particolarmente in terracotta.
Per quanto riguarda il colore, cosa ci racconti?
Ma il colore più che altro è quasi sempre uniforme sul bianco, è dato dai materiali. Il colore.
Quindi il colore naturale che hanno le materie?
Sì, che hanno le materie, che ha la terracotta, che
il ferro,
i vari legni. No, provenendo da una zona di mare, spesso vado sulla spiaggia dove trovo questi materiali riportati che hanno segnato su di loro il percorso, anche il loro percorso.
Conservano una traccia, una memoria traccia, materiale, cioè, dell'esperienza.
Sì, di quello che sono stati e di quello che sono divenuti poi con l'effetto del corrompente del mare.
Bene, adesso ancora un attimo di musica e poi riprendiamo il discorso. Ancora su Radio Imago, Emanuela e Gianni Ottaviani. Gianni, ti volevo chiedere, nel tuo passato c'è anche un'esperienza di gallerista, ora organizzi eventi per organizzazioni differenti, manifestazioni diverse. Come vedi oggi il mondo della comunicazione dell'arte?
Ma c'è molta confusione oggi in questo campo. Da un lato le gallerie tradizionali stendono a rinnovarsi e le mostre sono per lo più scarse di visitatori. Alle inaugurazioni intervengono quasi esclusivamente artisti e le opere sono spesso dei déjà vu. Io sto cercando di dare a questa nuova galleria una particolare impostazione, esponendo da un lato cose particolari come i disegni dell'artista turca Birge Karoz, e da un lato chiedendo agli amici artisti di mostrare le loro opere nascoste, mai esposte, le opere nel cassetto.
Questa galleria, puoi ricordarci come si chiama?
La galleria si chiama Studio Vespasia, è in via Cesare da Sesto 24. La prossima mostra sarà poi una collettiva di invito dal titolo Il peso puntini dell'arte, in quanto questo spazio espositivo è di un collezionista di bilance di ogni epoca, che sono esposte con le opere in varie scaffalature.
Spesso il museo nasce proprio sulla base di una collezione privata che viene donata oppure che viene aperta al pubblico. Anche questa galleria ha questa origine.
Sì, sì, ma è un privato che ha iniziato questa collezione e adesso vuole creare un piccolo museo, affiancandolo a delle opere invece attuali di arte.
Prima dicevi, e io condivido abbastanza questa cosa, che le gallerie oggi sembra che abbiano perso la loro funzione, perché dall'esperienza che abbiamo, da quello che si vede, chi va in galleria solitamente sono gli addetti ai lavori. Ma come mai le persone non comprano più?
No, perché c'è molta confusione. L'investimento oggi è fatto soltanto sui grandi nomi, sui nomi riconoscibili e già quotati a livello commerciale. Per i giovani e per gli artisti che non hanno raggiunto questo livello è un po' più difficile, perché il collezionismo non esiste più oggi.
La gente compra sulla base dell'istinto praticamente,
certo,
vede qualcosa.
L'istinto, e poi anche c'è un problema economico.
Circolano meno contanti.
Circolano meno contanti, ma diciamo anche che molti giovani sono abbastanza pretenziosi. Le loro opere le quotano a dei livelli quasi impossibili.
La cosa difficile è riuscire a far capire al pubblico non esperto, diciamo così, la differenza che c'è tra artigianato e arte. Questo è un discorso lunghissimo, lo so che richiederebbe molto tempo per essere chiarito. Magari aspettiamo sentiamo un momento di musica insieme,
sì,
e poi
sì,
ne parliamo.
Maybe she's looking for you in Kingston. He may be forever. Maybe trouble. Ooh, ooh, your heart better jump a beat from yesterday. Don't wait for the love you lost when someone needs the love that you have. Don't ache for the love you need. Someone somewhere got you got. Maybe she's looking for you in London.
Cash for lover.
Maybe she's looking for you in Boston.
Always for an offer.
Maybe she's looking for you in Houston.
The you got a venture.
Maybe she's looking for you in Kingston.
Eat maybe forever.
Not quite for the love you lost. Do not pine for the love you need. Do not mourn for the love you lost. Don't mourn for the love you need. Do not cry for the love you lost. Do not cry for the love you need. Do not mourn for the love you lost. Don't mourn for the love you need. Cause maybe she's looking for you in Moscow.
Yeah,
looking for you in Glasgow.
Always for a
offer. Maybe she's looking for you in Rio.
We've got adventure.
Maybe she's looking for you in Tokyo.
Be maybe forever.
Maybe she's looking for you in Sydney.
Ask for another.
Maybe she's looking for you in Philly.
Always for an offer.
Maybe she's looking for you in Lisbon.
Be a good adventure.
Maybe she's looking for you in Brooklyn.
Be maybe forever.
Dunque, abbiamo introdotto un discorso che è abbastanza ramificato e complesso, proviamo a semplificarlo. Quindi la domanda che ti pongo è questa: secondo te come si distinguono artigianato e arte partendo dal punto di vista dell'artista? Cioè l'artista come si muove, come si propone anche sul mercato e di cosa tiene conto?
Il vero artista nella realizzazione delle sue opere pensa più al concetto che deve rappresentare che alla parte artigianale della realizzazione. Però quando un artista invece comincia a copiare se stesso per essere facilmente riconoscibile nel mercato, scade nell'artigianato artistico.
Cioè ripete se stesso, riproduce, certo, sempre se stesso. Questa è una cosa che abbiamo visto succedere molte volte, però il mercato magari non ti accetta se non ti riconosce.
Certo, questo è il problema del mercato, che limita l'evoluzione dell'arte, perché l'opera d'arte deve essere sempre riconoscibile, non tanto per la firma quanto per quello che rappresenta. Io ricordo di artisti molto importanti che ho visitato negli studi che avevano tavolate molto lunghe con tanti quadretti posti sopra e lui, con allievi che realizzavano le loro opere alla sua maniera, e poi passava questo, diciamo, maestro a correggere qualche cosa, al tocco finale metteva una firmetta e basta.
Però secondo
Ma questo,
te...
questo è anche comprensibile per quell'artista, perché il mercante gli chiedeva 40-50 quadri al mese.
Quindi era il tipo di mercato che, certo, induceva questo tipo di produzione, certo, che alla fine diventava una produzione di serie, no?
Di serie, cosa che non è stata ancora estirpata, perché è ancora così. L'opera d'arte, per il livello, basso livello culturale dei fruitori, deve essere riconoscibile. Una marina deve essere fatta nel modo in cui lo fa quell'artista con la marina. Se la fa con un fondo blu è riconoscibile, se la fa con un fondo rosso non è più riconoscibile.
E quindi non viene accettato dal mercato, dal mercante, certo, e quindi poi dall'acquirente. Certo. Quindi alla fine è il mercato che ti induce.
Che condiziona il livello qualitativo dell'arte.
Vuoi invece dirci, a proposito, come fa l'appassionato d'arte a comprare qualcosa e sapere che questa cosa vale? Quali garanzie?
Ma oggi c'è molta confusione. Gran parte degli artisti tendono a scioccare per rendersi visibili, a fare delle cose che escono dal campo dell'arte, secondo me. E
vi faccio qualche esempio? Questa è sempre una domanda un po' polemica, però...
È un po' dura parlare dei colleghi.
Ma qualche nome, anche magari persone famose.
Recentemente, quella cosa che è venuta qui a Milano con Catelano.
Ah, Catelano, i famosi bambolotti appesi.
Bambolotti appesi che io ritengo, se fatti in una galleria tradizionali, in uno spazio adeguato, in uno spazio realizzato a questo scopo, va benissimo, ma se esposti in strada tra le persone che facilmente possono essere scioccate, come bambini, come...
Eh sì, perché ricordiamo che quest'opera era costituita da bambolotti che rappresentavano bambini impiccati a un albero in una piazza famosa di Milano, piazza 24 maggio, e la cosa aveva provocato anche molto scalpore, perché poi un individuo, non so chi fosse, ma un libero cittadino, aveva preso una scala, tolto questi bambolotti, era anche caduto, si era fatto male, c'era stata tutta una vicenda complessa legata a questo fatto.
Molti artisti poi sono costretti a ricorrere anche a questi mezzi, a cose più scioccanti ancora.
Interrompiamo un attimo, sì. Sentiamo un pochino di musica e poi continuiamo più tardi.
Cloud up in the sky, the flowers are just coming into bloom. All the lovers walk together, hand in hand, but paradise is nothing without you. I didn't move your coffee cup, the cigarettes that you gave up, or memories of things we used to do. Now I don't even bother with my makeup, I just wanna turn around and wake up with you. A surprise after all the promises you made. Just tell me one thing. How could you, baby? How could you, baby? Tell me right now, tell me why you changed your mind. After all the promises
Emanuela e Eugenio Taviani vi parlano sempre da Radio Imago di arte. Stiamo affrontando un discorso che riguarda la diffusione dell'arte oggi. Gianni, io ti volevo chiedere una cosa. Noi sappiamo che tu sei stato recentemente presidente della Biennale d'Arte Moderna Internazionale di Ankara. Volevo sapere come è nata questa cosa, come sono arrivati a te.
Ma nel mio percorso organizzativo avevo fatto un omaggio qui a Milano a Giorgio Gaber nel suo anniversario della sua morte, e hanno partecipato da tutto il mondo più di 350 artisti, tra cui un'artista turca con cui sono rimasto un po' in contatto epistolare. Poi l'altro anno mi ha mandato un'email dicendo che stava organizzando questa biennale con il Ministero della Cultura turca e mi aveva proposto di diventare membro della giuria. Io ho mandato il mio curriculum, tutto quanto, il Ministero ha accettato, mi ha accettato non soltanto come membro della giuria, ma addirittura come presidente della giuria, perché avevano visto i miei lavori sui miei siti, su tutta la mia attività. E da lì poi ho collaborato con loro all'organizzazione di questa biennale, che aveva quest'anno uno scopo benefico, in quanto la vendita delle opere d'arte sarebbe stata utilizzata per finanziare attività commerciali delle donne turche, per non farle ricorrere ai tassi usurai delle banche.
Quindi aveva anche un'altra ragione, non era legata soltanto alla diffusione dell'arte.
No, aveva principalmente questo scopo umanitario.
Questa è la prima edizione.
Sì, questa è la prima edizione. E anche per queste motivazioni mi sono imposto nel non far dare ai primi 5 artisti vincitori un premio in denaro, ma farlo devolvere a favore di bambini da scolarizzare nel Congo.
Beh, quindi c'è stato un intervento a largo raggio su questo.
Certo, ma la cosa più importante è che hanno partecipato da 32 nazioni del mondo più di 850 artisti. Dall'Italia hanno partecipato 350 artisti, quindi è stata una cosa molto importante per la Turchia.
Senti, il funzionamento di questa manifestazione com'è stato? Cioè, era su invito?
No, visto lo scopo umanitario avevo preteso che ci fosse la libera partecipazione di tutti gli artisti.
Libera adesione,
partecipazione. Diciamo, all'inaugurazione, che è avvenuta il mese di novembre, hanno partecipato varie personalità della Turchia, tra cui il primo ministro Erdogan, il presidente del Parlamento, il ministro degli interni, il presidente della Biennale, il ministro della Cultura, che sono contenti di questa vasta partecipazione da tutto il mondo.
Senti, ci sono state poi risonanze nel resto dell'Europa rispetto a questa manifestazione?
Sì, sono state abbastanza, con la stampa, la televisione, ne hanno parlato. E io sono rimasto in contatto con tutti questi artisti che continuano a scrivermi dicendo quando sarà la prossima.
Quindi comunque è stata una cosa che ha gratificato tutti i partecipanti.
Ha gratificato tutti i partecipanti ed anche questi artisti che donano la loro opera per uno scopo umanitario è stato molto importante e qualificante.
Adesso, amici ascoltatori, munitevi di carta e penna perché, come sempre, vi darò una ricetta, solo che questa volta non sarà mia ma sarà di Gianni. A fra poco.
That fools in love. smoke you, drink you, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you missed a love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry.
Ecco sempre Emanuele Gianni da Radio Imago. Parliamo adesso di una ricetta. Io ho sempre pensato che il cibo si lega all'arte, è uno dei piaceri della vita, come la pittura, la scultura, eccetera, eccetera. Quindi spesso gli artisti inventano ricette. Questa è una ricetta originale di Gianni Ottaviani.
Ma mi diletto abbastanza in cucina e mi piace a volte cambiare, modificare le ricette tradizionali. Questa volta vorrei proporvi una ricetta molto particolare, i pizzoccheri alla marchigiana.
I pizzoccheri sono un piatto tradizionale valtellinese, no?
Certo, sono valtellinesi, ma io ho fatto un connubio tra la Valtellina e le Marche.
Quindi mare e montagna.
Mare, montagna, sì, non tanto mare perché non è a base di...
Non c'è pesce.
Non c'è pesce.
Allora, dici gli ingredienti.
Occorrono i pizzoccheri, delle patate, poi un sugo, invece fatto rosolando con la pancetta, le fave, i piselli e i carciofi.
Molti sapori di terra.
Molti sapori, poi aggiungendo anche del parmigiano. una cosa molto, scusa, molto buona.
E come si fa? Come si procede?
Bisogna far cuocere i pizzoccheri in acqua con delle patate, poi a parte invece su una padella rosolare della pancetta con un soffritto.
Cipolla anche, quindi?
Sì, cipolla, carote, sedano.
Quindi
cose,
verdurine,
sì, verdurine e pancetta, molta pancetta. Poi cuocere in base alla loro durata di cottura, prima i carciofi, poi aggiungere le fave e alla fine mettere i piselli.
Tutto nella stessa padella?
Tutto
dove
nella stessa
rosolato
padella,
la
cercando di tenere un po' con un brodo, prendendo un po' di acqua di bollitura dei pizzoccheri per dare un po' più di liquidità all'impasto. Alla fine si scolano i pizzoccheri con le patate, si aggiunge questo sugo e si cospargia abbondantemente di parmigiano. Buon appetito!
È un piatto molto ricco e anche abbastanza colorato, lo proveremo sicuramente.
How many times can a man watch the sunrise over his head without feeling free?
Don't you be down. Sunshine, shine down. I'm hard to keep around.
Emanuela, sempre su Radio Imago. Faccio a Gianni adesso una domanda che mi preme, perché è un quesito che gli artisti oggi si devono porre. C'è stata una trasformazione tecnologica negli ultimi decenni che ha prodotto un fenomeno. 30 anni fa avere una buona riproduzione di un'opera d'arte era difficile e anche costoso, e oggi invece questo è facilissimo. Chiunque può procurarsi una riproduzione di buona qualità di un'immagine d'arte e spendere molto poco attraverso la stampa digitale o altri mezzi. Quindi diciamo che per il pubblico che si accontenta dell'immagine, della raffigurazione di un'immagine d'arte, non c'è più motivo di rivolgersi all'artista. E io mi chiedo, e chiedo a te quindi, come oggi il mercato risponde a questo e come possono difendersi gli artisti da questa distanza che non c'è più, almeno apparentemente, fra opera d'arte e immagine raffigurata.
Diciamo che la causa di questo, di questa mutazione ha origini quando l'artista, nel realizzare delle opere d'arte grafiche di incisione, ad esempio, non era più lui stesso a stampare le opere, ma si rivolgeva a uno stampatore a cui dava un piccolo bozzetto, e da questo bozzetto poi lo stampatore tirava fuori una serie di copie.
Parliamo per esempio dell'acquaforte, dell'acquatinta,
serigrafia, tutto quanto.
Quindi la stampa seriale, la grafica seriale.
Certo, e quindi non c'è stato più l'intervento diretto dell'artista sulla produzione di queste opere d'arte, che non sono più degli unicum, come potrebbe essere se stampata direttamente dall'artista, in cui interviene in ogni fase della stampa e su ogni copia. Ma fatte in serie così, l'opera d'arte perde autenticità. Ricordo per esperienza diretta, diciamo, la grande mistificazione che c'è stata in queste stampe, che a un certo momento diventano soltanto dei manifesti, delle riproduzioni. E quando la stampa viene fatta da uno stampatore, la tiratura, che prima era controllata, doveva essere poi denunciata direttamente al Cerone Ufficio a Roma per segnalare il numero delle copie, le prove delle artiste.
Che era una garanzia di autenticità.
Era una garanzia di autenticità. Oggi non c'è più. Lo stampatore stampa una serie di 100 opere che numera e fa firmare dall'artista, numera in caratteri arabi, poi ne fa altre 100 in caratteri romani, e poi fa tutta una serie di prove d'artista che sarebbe 200 o 300.
Quindi non esiste più nessuna sicurezza di comprare un'opera veramente fatta da un artista.
Per questo, per il fatto che non è più l'artista che le segue. E inoltre non viene più distrutta la matrice originale.
Concludiamo il nostro discorso a proposito della divulgazione dell'arte e della squalificazione, come abbiamo visto, dell'arte attraverso la riproduzione non garantita.
L'unico lato positivo di questa situazione è stata la divulgazione capillare delle opere d'arte, con il fenomeno della grande partecipazione alle mostre che io chiamo specchietto.
Perché mostre specchietto?
Perché sono mostre fatte per far partecipare il pubblico più grande possibile, con un grande nome importante, di cui magari in mostra c'è soltanto un'opera e altre cose sono delle copie, delle stampe o degli amici, dei parenti dell'artista che girano.
Fotografie, disegni preparatori. Quindi sono le famose mostre che sono gonfiate,
certo, gonfiate di cui ci sono lunghissime code poi per poterle vedere.
Quindi sono diventate un fenomeno sociale di acculturazione,
sì,
di massa.
Diciamo, è negativo e anche positivo.
Cioè, meglio che niente.
Meglio che niente.
Sicuramente meglio che non sapere.
Almeno c'è un po' più di attenzione, soltanto che adesso dovrebbe essere una struttura per poter educare queste persone che si sono accostate al mondo dell'arte in questo modo.
Una cosa che si vede in queste mostre, ma anche nei grossi musei, è un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio, ed è quello del merchandising, cioè l'opera d'arte si adatta, si applica a oggetti d'uso comune, che possono essere le tazzine del caffè piuttosto che le magliette, le borse, gli oggetti per cui le persone sono disposte a spendere. Tu come vedi questo fenomeno?
Ma anche questo ha un suo lato positivo sulla divulgazione capillare. L'unico problema è che è limitato soltanto ai grandi nomi. Nell'arte, diciamo, corrente, quella che facciamo noi tutti i giorni, non c'è nessuna ricaduta finora di questa situazione. Perché si fermano appunto al grande nome, al grande evento, e non vanno oltre.
Ecco, per esempio, vediamo le tazzine di Picasso e non magari quelle di artisti più giovani, emergenti, eccetera.
Non vedranno mai le tazzine di Ottaviani.
Questo forse per una scelta di Ottaviani, io credo, no? Che sia più facile.
Sì.
L'aspetto che io vedo come negativo invece di questo fenomeno è l'impossibilità di entrare in contatto con l'opera, perché noi sappiamo che la materia dell'opera è quella che trasmette alla fine l'emozione, quindi non soltanto il suo simulacro, la sua apparenza, ma la matericità, la fisicità dell'opera stessa.
Sì, senz'altro, anch'io utilizzo molti materiali nelle mie opere. Io quello che penso è che ci dovrebbero essere un po' meno mostre turistiche specchietto e più visite negli studi degli artisti.
Questa è una proposta che rilanciamo, potrebbe essere un'idea per una futura manifestazione da ancora da inventare.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
time is right. Your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. 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 I love you.
Abbiamo parlato di come, attraverso esempi anche non particolarmente felici, ma di come l'arte a volte esce dagli spazi consacrati e va incontro alle persone, quindi in strada oppure su passerelle di moda o altre situazioni del genere. Abbiamo visto come alcuni metodi sono anche quelli di fare entrare le persone nei luoghi consacrati, quindi le gallerie, i musei, ma attraverso mezzi diversi, che sono quelli del merchandising o dell'attrazione sotto altre vesti. Io volevo chiedere a Gianni adesso come vede il futuro delle gallerie, cioè se hanno ancora senso le gallerie tradizionali, se devono modificare la loro funzione e che possibilità esistono oggi.
Io penso che ogni manifestazione artistica in una galleria tradizionale dovrebbe essere sempre più affiancata da altre espressioni d'arte, tipo poesia, musica, letteratura.
Quindi una visione globale.
Una visione globale che sia un collante tra queste varie espressioni artistiche.
Allora sei nel posto giusto, perché Radio Il Mago è esattamente quello che vuole fare.
Ma infatti ho accettato questa intervista appunto per questo.
Facci un'ipotesi di un futuro nella tua galleria. Cosa pensi di fare?
Ma non tanto nella mia galleria, quanto un progetto che sto sviluppando per una mia mostra in Turchia, ad Istanbul.
Ah, Istanbul. E dove?
Ma per scaramanzia non lo dico.
Davvero, non vuoi darci questa
anticipazione? È troppo importante.
Allora dovrai tornare poi a raccontarci.
Certo, senz'altro. In questa mostra che farò ci sarà uno spazio per una installazione che chiamo Il Luogo della Memoria.
E quindi sempre si riallaccia al discorso del recupero della
questa
storia.
Questa installazione sarà composta da una serie di colonne, di steli, dove sono applicate delle cose sulla memoria, dei ricordi.
Ma tu spesso coinvolgi altri artisti nelle cose che fai, anche qua è previsto?
Sì, è previsto anche qui. Chiederò agli artisti, ai miei amici artisti di tutto il mondo, di mandarmi una loro opera, tipo quelle targhette che si applicavano sulle valigie dei viaggiatori di fine secolo, come ricordo dei viaggi che avevano fatto. E chiederò loro di fare delle targhette simili con frammenti della loro memoria. Queste targhette verranno applicate su queste colonne. Ogni visitatore della mostra potrà prenderne una che io inserirò in una busta come ricordo, con la mia firma.
Un ricordo sul ricordo. Come iniziativa, ma se non ricordo male avevi già fatto una cosa del genere quando avevi fatto la tua mostra al Museo Archeologico di Milano.
Sì, ma lì era diverso, perché al Museo Archeologico di Milano avevo messo sul pavimento una mia opera in terracotta e a un certo momento ho invitato i visitatori a camminarci sopra per frammentarla. Poi tutti questi frammenti sono stati anche loro raccolti in una busta con la mia firma, e pregando i possessori di questo frammento di riportarli al termine della mostra per ricostruire l'opera d'arte.
Quindi i visitatori hanno fatto parte dell'esposizione, c'è stata un'interattività.
Ma c'era anche un discorso educativo, perché si sa che l'opera archeologica trovata sul terreno non è di proprietà di chi la trova, ma dello Stato. Quindi ognuno dovrebbe riportarla allo Stato.
Quel discorso si allargherebbe ancora all'infinito. Purtroppo il tempo è scaduto, quindi dobbiamo salutare Gianni. Io ti ringrazio di aver partecipato a questa trasmissione e rimando alla prossima occasione, perché di cose da dire ce ne sono ancora tante. Grazie a tutti e arrivederci, a presto.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.